Sia lodato Gesù Cristo. Mi complimento anzitutto per l'attenzione con la quale è stata proclamata la parola di Dio stasera e per il modo anche con cui avete ascoltato questa parola. Ricordiamo che l'ascolto della parola di Dio è uno degli elementi principali della Quaresima. E mi ricollego al pensiero con il quale ho iniziato la celebrazione, colore rosaceo che vedete nel parati di chiesa e anche nel paramento del sacerdote, ci ricorda che siamo a metà Quaresima. Giovedì è stato il punto centrale, il giro di boa di questo tempo santo. E questa domenica, per antica tradizione, si chiama Letare, è il titolo in latino dell'antifona d'ingresso che avete anche nel foglietto, Rallegrati Gerusalemme. Questo titolo, questo nome con il quale indichiamo questa domenica ci fa pensare. Mi devo rallegrare perché Pasqua è vicina, perché mi sto preparando degnamente alla Pasqua, o mi devo rattristare? Rattristare perché ho perso tempo, rattristare perché questo dono di Dio che è la Quaresima, l'abbiamo chiamato così, no? Prima domenica di Quaresima, quando abbiamo commentato le tentazioni di Gesù, abbiamo chiamato la Quaresima un dono di Dio per noi, per ciascuno di noi. Mi devo rattristare perché questo dono lo sto sprecando? Perché come tanti dei talenti di Dio che io ho ricevuto, anziché fruttificare, anziché trafficarli nella mia vita, li ho riposti, come dice la parabola, in un fazzoletto e sepolti sotto terra? Questa domanda la lascio così come interrogativo, ma non vorrei che dalla considerazione su questa domanda venisse la tristezza. Anzi, soprattutto per i giovani e le giovani presenti, vorrei farvi notare quello che dice la prima lettura. Prima lettura: Dio sceglie attraverso il profeta il nuovo re di Israele. Lo manda a casa del padre di Jesse. Questo profeta vede i figli che sono in casa, 7. Ma Dio parla al cuore del profeta. Nessuno di quelli che sono qui, per quanto belli, forti, alti, nessuno di questi è stato scelto. E allora il profeta interroga il padre: ma sono tutti qua tuoi figli? Il padre sorride e dice: no, ma manca il più piccolo che è in campagna con le pecore. Il profeta dice: voglio vederlo. E quando è davanti a lui, Dio parla al cuore del profeta: puoi consacrarlo, è lui. La santità di vita, l'impegno cristiano non si danno con l'età. Ci possono essere giovani che sono avanti nella strada di santificazione molto più che noi persone adulte o addirittura più degli anziani. E ricordo anche, e questo punto deve essere di incoraggiamento, ricordo anche che i piedi della croce non c'erano i più importanti tra gli apostoli, ma c'era il più piccolo, il più giovane, che è riuscito a essere coerente, a rimanere fedele a Gesù fino alla fine. Domanda che potreste farmi: ma Don Chicco, se arrivati a metà Quaresima noi ci accorgessimo di aver perso tempo, animo, direbbero gli spagnoli, perché adesso si può fare ancora qualcosa. Siamo arrivati a questa domenica centrale, domenica prossima abbiamo le 40 ore e a questa messa il precetto pasquale dei giovani, l'altra domenica le palme, l'altra domenica ancora Pasqua. Vedete che l'impegno possiamo tirarlo fuori e possiamo riportare su una Quaresima che forse non è stata molto fervorosa, riportarla su a un livello spirituale accettabile, direi buono, forse anche ottimo. Dunque coraggio, Perché oggi Gesù bussa alla porta del cuore. Come? Con questo Vangelo. Questo Vangelo, come accennavo anche la volta scorsa, fa parte di un cliché. Nel primo anno liturgico, nel primo dei tre anni festivi A, B e C, nell'anno A sono conservati i Vangeli della Quaresima antica, quando la Quaresima era preparazione al battesimo, battesimo che si riceveva nella notte del Sabato Santo, nella notte di Pasqua. E dunque noi ascoltiamo Vangeli che tra il IV e il VI secolo si sono fissati e che per tanti secoli sono stati gli unici Vangeli che venivano ascoltati nelle domeniche di Quaresima. Ho capito, la domanda è questa: ma che c'entra il miracolo della guarigione del cieco nato con la Quaresima? Lo vedremo subito. C'entra, e c'entra moltissimo. Perché questa pagina di Vangelo, che era così lunga, è un richiamo diretto al battesimo. I padri della Chiesa hanno chiamato il battesimo illuminazione. Perché? Perché nel momento in cui nell'acqua del battesimo uno rinasce a vita nuova, viene strappato dal mondo delle tenebre, dalla situazione di peccato, e viene portato nell'amicizia con Dio, nella luce. Allora, pensare a questo giovane di cui abbiamo ascoltato la vicenda nel Vangelo è ricordare che tutti noi siamo nati ciechi, tutti noi siamo nati nell'oscurità del peccato originale. Noi siamo come questo ragazzo, che non era un ragazzo che si era ammalato, vedeva, si è ammalato e poi a un certo punto non ha visto più. No, no, era un ragazzo nato così. Era uno che non aveva mai visto, era uno che viveva nelle tenebre, come purtroppo è per coloro che hanno questo limite fisico. Ma questa non era la unica sua malattia. Non so se avete notato che questo Vangelo si sviluppa con difficoltà tra l'esperienza che fa questo ragazzo e la difficoltà che creano quelli che è intorno. È circondato veramente da persone cattive. Lo interrogano. Vi siete chiesti perché per 4 volte gli chiedono: che cosa ti è successo? Raccontaci cosa ha fatto. Molto semplice questo, no? Perché nella dinamica dell'interrogatorio volevano che lui si contraddicesse, che dicesse qualcosa in contraddizione, di modo che potessero affermare quello che ci dice il Vangelo pensavano. Non credevano che fosse cieco e non accettavano che Gesù l'avesse guarito. E poi ancora, pensate ai genitori, questa è anche una situazione abbastanza squallida. I genitori di questo ragazzo che non pensano di salvare il figlio che era stato guarito e che correva il rischio, perché era stato guarito da Gesù, di essere allontanato dalla sinagoga, cosa che poi è successa, ma cercano di salvare se stessi. Quando vengono interrogati dicono: noi sappiamo 2 cose, che è nostro figlio, già qualcosa, nostro figlio, e che è nato cieco. Come sia guarito chiedetelo a lui, sono affari suoi, è grande, si saprà gestire da solo. Questo ragazzo non ha vicino se non delle persone che osteggiano il suo contatto con Dio, il suo cammino di fede. Perché guardate, la vera malattia di questo ragazzo non è la cecità degli occhi, ma è la cecità del cuore. Quando Gesù sa che è stato espulso dalla sinagoga, lo cerca e gli fa una domanda che non è la domanda che avremmo fatto noi. Noi, provate a chiedervelo, che domanda avremmo fatto? Avremmo fatto questa domanda: ci vedi bene? No, se non vedi bene ti diamo gli occhiali, completiamo l'opera che è stata fatta. No, no, Gesù dice: tu credi? E questo ragazzo si fa aiutare da Gesù. Signore, in chi devo credere? Non conosco quello che tu mi stai indicando come il figlio di Dio. Gesù dice: ma sono io che ti ho guarito. Dietro c'è tutto il discorso. Il discorso che questo ragazzo ha fatto a chi lo interrogava. Non si è mai sentito da che mondo è mondo che uno abbia il potere di guarire uno che è nato cieco. E allora, convinto, quindi portato dall'aiuto di Gesù, sostenuto dalla misericordia del cuore di Gesù, arriva la fede piena. Signore, io credo. In questo incontro duplice, Gesù ha guarito il cieco nato fisicamente e lo ha guarito spiritualmente, ha guarito questo cuore che probabilmente aveva proprio bisogno di incontrare Gesù. Perché voi sapete, in quel periodo, quando uno era malato, non c'era mica la pensione. Dunque, una malattia di questo genere era una sorta di morte. Non si poteva sposare, non poteva portare avanti la sua famiglia, non aveva niente che gli permettesse di vivere, se non, e il Vangelo ce lo dice, chiedere l'elemosina. E Gesù toglie questo ragazzo da questa situazione. Come? Io qui vorrei veramente che voi, che siete stati attenti al 99% fino adesso, lo siate al 150% d'ora in avanti, nella nostra riflessione. Cosa fa Gesù? Fa un gesto simbolico, direi meglio, un gesto doppiamente simbolico. Primo gesto, impasta del fango. Questo è un gesto di creazione, perché noi ricordiamo che Dio nella creazione ha fatto l'uomo impastando il fango della terra. La parola Adamo, Adam, vuol dire fatto di terra. E dunque, in questo gesto simbolico, noi vediamo quanto è grande la misericordia di Gesù, che non è un aiuto come quello che ci scambiamo noi, no? Ai miei tempi, le vicine di casa dal balcone si dicevano: «Gommai, comare, mi presta il sale? Mi manca un uovo?» Un aiuto di questo genere. No, no, è qualcosa di più profondo. L'aiuto che dà Gesù risuscita la tua vita, cambia la tua esistenza, ti fa diventare una persona nuova. Quel fango posto sugli occhi del cieco ha reso questo ragazzo nuovo, una nuova creatura. E l'altra simbologia è quella dei sacramenti, perché noi non possiamo pensare che sia il fango miracoloso che ha guarito questo ragazzo, come non possiamo pensare che sia un'acqua speciale quella del battesimo, un pane speciale quello dell'Eucarestia, un olio particolarmente forte quello della cresima o dell'unzione. No, no, è la potenza di Dio, dello Spirito Santo, che attraverso l'elemento materiale comunica la forza dello Spirito Santo. E in questo gesto, nel gesto del fango posto sugli occhi di questo giovane, Gesù anticipa quella che è un'ottica, secondo l'intendimento del suo cuore divino, l'ottica sacramentale della nostra vita. Pensate voi che Gesù non possa perdonare i nostri peccati se vuole? Certo che lo fa, ma lui si è voluto costringere a un sacramento, alla confessione. Dobbiamo andare davanti a un sacerdote, dobbiamo inginocchiarci lì, ammettere di essere stati fragili, di avere mancato, e il perdono ci verrà così. Pensate Dio abbia bisogno di un'acqua particolare per farci suoi figli? Lo può fare con un dono della sua grazia, ma lui si è voluto vincolare a quest'acqua, ed è nell'acqua del battesimo che noi veniamo rigenerati come suoi figli. E i nostri ragazzi che saranno cresimati sabato, faccio la domanda: ma pensate che per rendervi cristiani adulti Dio abbia bisogno di poco a poco olio santo? Poteva farlo benissimo con un dono della sua misericordia. Ha voluto legare il dono della maturità cristiana e della pienezza del cammino di fede che voi riceverete sabato a questo olio che santifica e che guarisce. È così per la nostra vita. Adesso che abbiamo capito cosa il Vangelo ci diceva, io vi chiamo a fare un passo indietro. Siamo nati tutti ciechi, siamo nati nel peccato, ed è Gesù Cristo che ha illuminato la nostra vita, è Lui che ha cambiato la nostra esistenza. Lo ha detto Gesù stesso: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ed era bellissima la seconda lettura, la parola dell'Apostolo che noi abbiamo ascoltato. Ve la ricordate? Un tempo voi eravate tenebra, non siete più così. Io vorrei che adesso voi pensaste, pensate, ciascuno pensi alla sua vita. Forse c'era un momento in cui eravamo tenebra, eravamo lontani da Dio, eravamo interessati ad altre cose, ma poi magari c'è qualcuno in chiesa che è ancora così e oggi Gesù con questa parola lo aiuta. Pensate, dice Gesù, tu eri tenebra, adesso sei luce, ti devi comportare come figlio della luce, non devi partecipare, sono parole dell'Apostolo, che sto riassumendo, le avete nella seconda lettura, non devi partecipare alle opere delle tenebre, cammina apertamente condannando queste opere, vergogna è parlare di certe cose, dunque ancora di più farle. Ed è bellissimo, questa realtà cambia la nostra vita. Io nel battesimo sono cambiato. Possiamo giocare con la fantasia, anche se siamo grandi, una volta ogni tanto possiamo farlo. Possiamo aggiungere una pagina a questo Vangelo? Voi mi dite, è già tanto lungo, che cosa vuole aggiungere? Facciamo un'ipotesi, e l'ipotesi è questa, che questo ragazzo, nato cieco, guarito da Gesù, un giorno vada di nuovo da Gesù e gli dica: Gesù, io voglio tornare cieco. Voglio tornare di nuovo nell'oscurità. Che cosa direste voi di una pagina del Vangelo che si sviluppa così? Vi vedo già esterrefatti nel momento in cui sto dicendo questa cosa. Calmi che non succede niente. Cosa direste voi di una cosa del genere? Direste: ma questo è pazzo. Ma non può essere che uno che è nato cieco, che non ha mai visto, che poi ha la grande grazia di incontrare Gesù sul suo cammino, Gesù che lo guarisce, Gesù che lo ricrea, Gesù che lo toglie dalla strada dove chiede l'elemosina, Gesù che gli dà la possibilità, non so, di sposarsi, di fare un lavoro, di realizzarsi, che questo faccia una cosa del genere è impossibile, no. Allora voi mi dite: Don Chicco, no, questa pagina non aggiungiamola al Vangelo? E sono d'accordo con voi, non aggiungiamola. Però badate, questo è quello che facciamo noi, Nel momento in cui voi avete pensato, se questo ragazzo cieco nato, guarito, avesse chiesto a Gesù: Gesù, fammi diventare di nuovo cieco, allora sarebbe pazzo. Avete detto quello che vale per la nostra vita. Io parlo anzitutto per me, poi ciascuno parli per sé. Eppure è questo che noi facciamo. Battezzati, cresimati, sposati in chiesa, eccetera, eccetera, sempre qui, vicino a Gesù, e poi tante volte a scegliere non la luce nella nostra vita, ma la tenebra. Scegliere di ritornare nel buio, scegliere di vivere nel peccato. Questo è la nostra vita, o no? Noi siamo quelli che sono stati guariti perché hanno trovato Gesù, che erano ciechi, ma che scelgono ancora tante volte l'oscurità. Pensate allora a tutto quello che diceva l'Apostolo, se non è vero. Non comportatevi come figli della tenebra, ma vivete come figli della luce. Condannate apertamente tutte quelle situazioni che sono opera della tenebra. Io vorrei parlare ai giovani presenti, i posti dove andiamo, le cose che facciamo, le scelte che tante volte vengono nella nostra vita contrarie al Vangelo. Allora questo è scegliere di nuovo la tenebra e dire a Gesù: ok, adesso ridammi tenebra, fai un passo indietro, togliti di mezzo, adesso voglio di nuovo l'oscurità del peccato. Ed è quello che guasta la nostra vita. E allora noi chiediamo nella messa di oggi questa grazia. Ciechi nati, guariti per misericordia nell'acqua del battesimo, che devono perseverare nella luce. Avete sentito la seconda lettura? Cristo vi illuminerà. È Gesù Cristo che continua a illuminarci. Proprio così finiva la seconda lettura, la parola dell'Apostolo. Cristo vi illuminerà. E io vi lascio con questo interrogativo, un interrogativo che affido al cuore addolorato di Maria in questo periodo di Quaresima. Ciascuno rifletta in questo momento preciso della mia vita, adesso che sono seduto in chiesa ad ascoltare la parola di Dio, sono nella luce? Sono in grazia di Dio? Sono amico del Signore o sono nelle tenebre? Ciascuno rifletta sulla sua esistenza. Sia lodato Gesù Cristo.